Beh, prima Lucian per il memoriale ha fatto riferimento al fatto del cristiano che non ha paura della morte e riflettevo pensando personalmente non ho paura di morire, ho paura di come morirò, perché potrebbe essere doloroso, lungo, non so cosa mi aspetta, però effettivamente ho la consapevolezza di che cosa c'è una volta che è passato, questo sarà passato quel momento. E proprio in inizio del mio sermone avevo messo una domanda che cita queste parole: se ti trovassi alla fine della tua vita, come commenteresti la tua esistenza? Per cosa vorresti essere ricordato? E qualche anno fa in un cimitero ho visto su una tomba un'iscrizione che citava un passo della Bibbia, che citava 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7, che dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E ho detto: bellissimo testo, mi piacerebbe averlo, però poi ho considerato: ma davvero rappresenterebbe la mia vita, no? E non so a chi era rivolto su chi era questa iscrizione in questa tomba, però ho riflettuto su me stesso. E certo, queste sono state le parole di Paolo alla fine della sua vita. Sappiamo che Paolo ha vissuto tutta la sua esistenza facendo grandi cose per Dio. E nelle sue ultime due epistole, prima e secondo Timoteo, proprio scrive a Timoteo, in pratica trasmette a questo giovane la sfida che è stata la sfida della sua esistenza. Chiama Timoteo a dedicarsi completamente per la causa di Cristo, a essergli totalmente fedele. E pensate, queste parole che ho citato sono le ultimissime parole di Paolo che sono state conservate nel testo ispirato. Questo potremmo considerarlo il suo epitafio, il canto del cigno, dopodiché la sua vita è ormai terminata. E infatti, proprio prima del versetto 7, lui scrive dal versetto 6: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Bellissime parole, sono le parole del più grande servitore di Dio, parole che effettivamente danno testimonianza a quello che è stato Paolo nella sua esistenza. E scrive queste parole appunto affrontando la morte, ormai la prigionia sta per finire e finirà con la sua morte, lo sa. E pensate, Paolo ha riversato dal momento della sua conversione, circa 30 anni, aveva dedicato completamente ogni sforzo, ogni momento, ogni energia in favore dello sviluppo e della predicazione del Vangelo. E quando scrive queste parole, da quando è nata la Chiesa, sono arrivati dei tempi difficili per la Chiesa. La dottrina, già pensate, dopo circa 30 anni dopo, era già sotto pericolo di deviazioni molto pericolose. Il comportamento empio si era infilato nelle chiese e nelle chiese era sorta anche tutta una serie di anziani che nulla avevano a che vedere con la fedeltà al Vangelo. E certo, potremmo dire, non era un momento facile per Paolo andarsene, ma il suo tempo ormai è scaduto. I 30 anni del suo ministero sono finiti, affronta perciò la morte e non ha paura di quello che sarà il dopo, perché al versetto 8 è consapevole di che cosa sta andando incontro. Ma cosa più importante che possiamo leggere in queste parole è che lui scrive queste ultime parole senza alcun tipo di rimpianto. Non c'è alcun riferimento a dire avrei potuto fare di più, avrei voluto fare qualcosa di diverso. E queste ultime parole che Paolo scrive non le scrive per se stesso, ma le scrive in favore di Timoteo, nella speranza che Timoteo prenda esempio queste parole affinché modelli la sua vita sull'esempio di Paolo. E come diceva prima Lucian, sappiamo che Paolo per la sua vita desiderava essere così con Cristo che diceva che affermava che la morte per lui era un guadagno. Sapendo che per lui ormai il tempo era giunto alla fine, sapeva che questo momento per lui non era in alcun modo di paura, ma era di estrema gioia, perché finalmente avrebbe potuto trascorrere l'eternità col suo Salvatore. Però desiderava anche in un certo modo che le cose sulla terra andassero comunque avanti, che la Chiesa fosse in salute, e desiderava in principal modo che Timoteo assumesse il compito che era stato quello che lui aveva portato avanti per tanto tempo. È consapevole di ciò che è stata la fedeltà di Paolo e desidera che Timoteo ripercorra esattamente lo stesso tipo di fedeltà. Ed è bello anche in queste parole del fatto che Paolo non solo non ha rimpianti, ma annuncia questa fine della corsa sapendo che come un vincitore, che ormai avete presente quando il vincitore arriva di fronte al nastro che conclude la gara e alza le mani in trionfo, desideroso di essere incoronato come premio per ciò che ha fatto. E quindi guardando questi versetti possiamo concludere che qua c'è il riassunto, lo sguardo di un uomo che guarda la sua vita consapevole che è stato fedele alla causa e all'anticipazione del trionfo che lo sta aspettando. Non ha alcun timore, anzi in un certo modo è bramoso di ricevere il premio che lo sta aspettando. Ma come detto, è desideroso al tempo stesso ed è preoccupato non per quello che lo aspetta, ma per quello che lascia in eredità alla Chiesa, in principal modo a Timoteo. E quindi vuole essere un incoraggiamento per Timoteo ed è un incoraggiamento anche per noi oggi e lo è stato per circa 2000 anni per tutta la Chiesa che si ispira a queste parole. Come detto, è un riassunto al passato. Paolo guarda al suo passato e dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa e ho conservato la fede. Guarda al suo presente e dice: io sto per essere offerto in libazione, e guarda al futuro dicendo: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno. Per cui, guardando al passato, vede il corso della sua vita e si considera e fa una stima personale dicendo: sì, sono stato fedele, non che questo lo abbia messo al riparo di errori o di mancanze, ma sostanzialmente è consapevole di ciò che ha fatto. Guarda il suo stretto presente ed è pronto a lasciare questo corpo, questa vita, e guarda al futuro vedendo la corona della vita e della ricompensa per tutte le sofferenze, in un certo modo, che ha dovuto passare. Ed è interessante che mentre Paolo guarda al tempo presente, dà un'immagine della sua vita come un grande sacrificio. E dovremmo andare in numeri 15 per comprendere che cos'era una libazione. Era un'offerta composta di tre parti, c'era un sacrificio di animali, poi c'era l'oblazione e la libazione. Ma quello che è importante è che Paolo si definisce, fa un paragone tornando dietro a quello che era un sacrificio a Dio nell'Antico Testamento e vede la sua vita stessa come un'offerta in libazione e sta semplicemente dicendo che questo è l'ultimo atto del suo sacrificio spirituale. Ha offerto la sua vita in sacrificio vivente come un olocausto. Ha offerto perciò le sue energie, il suo tempo, i suoi talenti e per così dire come offerta di cibo e ora dice che letteralmente verserà addirittura il suo sangue come nella morte di un animale. Questo è l'ultimo atto del suo sacrificio. Ed è interessante che Paolo non chiama questo momento col termine la morte, ma semplicemente col termine partenza. E questa è una parola veramente interessante perché ho scoperto che questo termine partenza era usata per rappresentare quando un animale veniva liberato dal suo giogo alla fine del lavoro per dargli modo di riposare e di rifocillarsi. Era usata come parola per liberare un prigioniero togliendogli le catene in modo che potesse essere libero di muoversi. Ed era anche usata per slegare le cime della nave, le corde della nave che la tenevano legata al molo, quando partiva per un viaggio. Quindi Paolo, in un certo modo, considerava la sua vita come se fosse in questo momento come una nave che era pronta a salpare come destinazione il cielo. Così si sarebbe finalmente riposato del suo lavoro e sarebbe stato libero dalle catene e dai legami di questa vita. Non avrebbe mai più incontrato sofferenza perché sarebbe vissuto per sempre alla presenza del Padre. Un uomo pronto a morire. Chissà se in quel momento anche noi saremmo pronti a morire. Paolo diceva, per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Ora per questo tema, questa mattina, guarderemo al versetto 7. Quando Paolo dice, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Perché guarderemo questo versetto? Perché in queste tre frasi c'è una descrizione di quello che è stato il suo passato, non che rappresenta una continua vita. Per tutto il tempo dell'esistenza di Paolo, Paolo ha dovuto lottare, combattere. Per tutta la sua vita ha dovuto paragonare la sua vita a una continua corsa e per tutta la sua vita dice che ha conservato la fede. E mentre guarda indietro e riassume, fa questo resoconto, è interessante, non ci sono rimpianti, non c'è tristezza, non c'è rimorso, non c'è un senso di insoddisfazione. Non c'è un senso di incompletezza perché quello che poteva essere fatto non è stato fatto. Non trova qualcosa di incompiuto. In pratica sta dicendo quello che Dio mi ha messo in grado di fare, io l'ho fatto fino in fondo. E così affronta la morte non solo senza paura per l'eternità, ma senza anche paura di un giudizio che il Signore possa redarguirli per quello che poteva essere il suo passato. Affronta la morte in un modo trionfale nel ricordo della sua opera di una vita compiuta. E penso che non riusciamo a immaginare una fine più gloriosa per lasciare questo mondo con la fiducia di aver fatto tutto ciò che c'era possibile fare. Non riesco a pensare a nient'altro di più meraviglioso che rinunciare alla propria vita con la sensazione di aver finito ciò che Dio ci ha messo da fare. E questa non è solo la strada di Paolo, questa è anche la nostra strada ed è la strada che ci porterà alla fine della nostra corsa, non sappiamo quando sarà. Come possiamo vivere in modo che quella gioia di Paolo, di questa gioia trionfante di fronte alla fine, possa appartenerci? Come possiamo vivere la nostra vita in modo da finire così? In modo che io possa arrivare alla fine della mia esistenza e dire, usare le stesse parole: ho combattuto la buona battaglia, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E credo che in queste tre frasi noi abbiamo la risposta. E vogliamo concentrarci su queste tre frasi perché vedremo dei principi molto importanti per fare in modo che queste parole un domani possano riassumere la nostra esistenza. Paolo dice come prima frase, al versetto 7, ho combattuto il buon combattimento. La parola combattere è il verbo della parola lotta, agonia. Dà il senso, la parola agonia, oggi abbiamo l'agonismo, no? In un senso quasi sportivo. E ogni volta che la Bibbia usa questo termine, agonia, è per esprimere uno sforzo e un'energia spesa per qualche tipo di gara o di lotta. Descrive appunto infatti una lotta, un combattimento, uno sforzo per raggiungere un obiettivo. E l'idea appunto di fondo è che ci sia questo sforzo eccessivo come per vincere una gara nel quale è richiesto di fare fondo a tutto ciò che abbiamo a disposizione per essere vittoriosi in ciò che ci troviamo davanti. E Paolo spesso nella Bibbia fa questo tipo di paragone. In Prima Corinzi capitolo 9 dice al versetto 25: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma solo uno ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona incorruttibile, ma per noi una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato, io stesso sia squalificato. Vedete, l'Apostolo Paolo ha sempre avuto in mente e ha fatto un paragone della sua vita con un'analogia con lo sport, con la competizione, con l'agonismo. Si sentiva in una sorta di gara, si sentiva in una sorta di combattimento volto a ottenere la vittoria, e questa vittoria sarebbe o stata ottenuta solo dedicando tutte le energie possibili e immaginabili. Paolo dice: io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. E se noi guardiamo una competizione, un corridore o un pugile, come adesso lui ha fatto riferimento, sa dove deve andare, sa che una minima distrazione potrebbe compromettere l'intera prestazione. Paolo non stava giocando. La sua vita non era un passatempo. Nel mondo, anche nel mondo oggi, le persone che hanno veramente un obiettivo focalizzato raggiungono questo successo. Ci deve essere una sorta di motivazione, una spinta irresistibile nel proprio cuore per raggiungere quell'obiettivo. Il combattimento di Paolo non era contro qualcuno. Non era contro le persone. Se voleva avere successo nella sua dimensione spirituale, doveva far vedere la sua vita come una lotta nella quale era richiesto ogni sforzo. Ma contro chi lottava Paolo? Chi era il nemico per Paolo? Ecco, Paolo sapeva chi era il suo avversario. È stato in lotta con Satana, contro i principati e le potestà, contro i principati del mondo, contro un mondo di tenebre, ma era anche in combattimento contro l'impietà e la violenza dei giudei e dei pagani. Era in lotta contro il legalismo, che lo troviamo nei Galati. Era in lotta contro il fanatismo, era in lotta contro le divisioni all'interno della Chiesa, contro la fornicazione, era in lotta contro le false dottrine, era in lotta contro anche le sue paure interiori e i suoi limiti. E non ultimo era in lotta contro la legge del peccato che operava nel suo stesso cuore. Sapeva che chi era il suo nemico, perché sapere contro chi combatti ti rende focalizzato nella tua lotta. E Paolo sapeva che era sempre una lotta. Stava combattendo contro la sua stessa carne, il suo stesso peccato, la sua stessa, chissà, anche pigrizia e la sua stessa mancanza di priorità. La vita era una battaglia. E che ci piaccia o no, la vita comunque, anche fuori dal mondo cristiano, comunque è una lotta. Comunque combattiamo per qualcosa. Comunque combattiamo per cose magari anche lecite, che non sono necessariamente un peccato, ma ci dovremmo chiedere se sono veramente le migliori per Dio. Paolo scriveva ai Corinzi dicendo, capitolo 6, versetto 12, «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare dal nulla». E sempre in Corinzi, prima Corinzi, capitolo 10, 23, dice, recitando «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile», dice anche «ma non ogni cosa edifica». Qui abbiamo l'espressione di un uomo che era focalizzato in questa lotta. Sapeva che ci possono essere nella vita dell'uomo anche delle cose che non necessariamente sono contro Dio, ma non sono comunque a favore di Dio. Ed è solo quando realizzi concretamente contro chi e cosa stai lottando che puoi arrivare alla fine di questa gara in un modo trionfale. Nessuno farà mai il massimo sforzo nella propria ministero se non vede la realtà del grande lotta spirituale che richiede il massimo impegno e il massimo sforzo. Questo non era solo vero per Paolo e per Timoteo, ma per ognuno di noi. Se comprendiamo che siamo in una lotta spirituale per il progresso del regno di Dio, per il progresso della causa di Cristo, se comprendiamo che sei in quel tipo di lotta come Paolo e fai il massimo sforzo, allora questo possiamo incamminarci verso la fine della nostra vita in una maniera trionfale. Ma se non siamo viceversa impegnati così come Paolo, allora questo denota l'apatia del nostro cuore. La vita cristiana è una lotta, è una guerra ogni giorno. Ogni singolo giorno c'è un fronte in cui la lotta va avanti, costantemente. Era facile la vita per Paolo? In Colossesi capitolo 1, versetto 29, lui dice «A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce con me con potenza». Paolo non aveva una vita facile, lo possiamo leggere in Atti, ha avuto un sacco di difficoltà. Si affaticava, lavorava duramente. Questo significa sudore, sacrificio, sofferenza. Ai credenti dei Filippesi, nel capitolo 1, versetto 27, dice «Comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui». Sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Cioè, in pratica sta dicendo: aspettatevi lo stesso tipo di lotta. Chi predica che accetta Cristo e avrai una vita semplice non sta predicando una verità. Paolo preparava il suo uditorio a questa battaglia. La vita spirituale è una guerra, è una gara atletica che richiede il massimo sforzo. E se vogliamo arrivare vittoriosamente alla fine, ci vuole tutto noi stessi, tutta la nostra forza, le nostre energie. Non può essere una cosa part-time. Non possiamo sprecare la nostra vita in banalità e arrivare a una fine trionfante e poter dire: ho combattuto la fede, ho combattuto la buona battaglia, ho finito la corsa e ho conservato la fede. La vita cristiana è un impegno di vita per le realtà spirituali Siamo in una gara che richiede tutta l'energia, tutto il nostro essere, tutto il tempo e tutto ciò che abbiamo a disposizione lo dobbiamo mettere per gli obiettivi di Dio. E voglio che noi notiamo anche al versetto 7 una parola interessante. Non solo Paolo dice che ha combattuto la battaglia, ma la chiama una buona battaglia, un buon combattimento. E questo ci porta a un altro principio che ci mostra, che Paolo riconobbe anche che la causa per la quale era impegnato era una causa nobile. La parola buono è la parola che in greco kalos potrebbe essere tradotta in eccellente, onorevole o nobile. Paolo ha visto la sua lotta per un obiettivo nobile. Non ha detto che ha combattuto una battaglia inutile, sbagliata o per una causa senza valore. Aveva un senso così elevato della causa in cui era impegnato e usa questa parola per definire questo tipo di combattimento col termine nobile. Filippesi capitolo 2 versetto 19 scrive: ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Non tutti nella Chiesa avevano una chiara visione della causa nobile di combattere per Cristo. Timoteo era diverso, sapeva quanto fosse nobile questa lotta, ma quando scrive ai Filippesi sembrava quasi che tutti gli altri non ne avessero compreso il valore. In un certo modo consideravano prioritari i loro propri interessi. Tutti stavano combattendo per qualcosa, ma era solo per puro interesse personale. E Paolo non definisce queste cause come nobili. Uomini e donne hanno dato la vita per molte cause, ma nessuna è nobile come la causa di Cristo. Nessuna è nobile come l'avanzamento del suo glorioso regno. E questo ci porta a essere sfidati a guardare la nostra vita e a considerare per quale causa stiamo lottando giorno dopo giorno. Per quale causa ci stiamo affaticando nella nostra esistenza? Paolo ne fu letteralmente consumato, tanto che in Filippesi 3 scrive: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanto spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ora, se guardiamo Paolo prima della conversione, era un uomo che aveva una posizione, un uomo che poteva essere invidiato all'interno di Israele per tutto ciò che aveva: un figlio di una famiglia nobile, una posizione di prestigio. Ma Paolo cosa ha considerato tutto questo? Una spazzatura. E il termine fa riferimento allo sterco, al letame. Quindi ha contato tutto ciò che ha rinunciato come qualcosa di inutile e ha dato tutto se stesso per la causa di Cristo. Una causa nobile. Non c'è niente di simile. In 1 Corinzi capitolo 16 Paolo scrive: «Ora se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore, perché lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io». Guardate anche quale commento meraviglioso per Timoteo. Stava lavorando nell'opera del Signore, si stava dedicando a una nobile causa. E questa causa la riassume in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 19, quando dice: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro». La nostra santificazione, il nostro cammino, è un modo che Dio usa per annunciare se stesso a un mondo perduto. È così che dobbiamo considerare le nostre vite, come una lotta. Siamo coinvolti in una lotta spirituale, in una gara dove non è mai possibile abbassare la guardia. Non possiamo mai riposarci. E in un certo senso, in questa lotta, per quanto ci affatichiamo, siamo sostenuti, incoraggiati da questa causa nobile e sostenuti dalla potenza di Dio. Stiamo combattendo per un re così nobile, per una causa così nobile. Abbiamo un'alta chiamata, santa, celeste. E credo che gli uomini e le donne che giungono vittoriosamente alla fine della propria vita e che affrontano la morte come Paolo, l'hanno affrontata con questa grande consapevolezza di aver speso tutta la loro esistenza per questa nobile causa. Ora, per Paolo richiedeva un grande coraggio rinunciare a tutto, un coraggio veramente tremendo, ma è semplicemente andato dal Signore per avere la sua forza. Ci vuole coraggio per vivere una vita simile, ma questo coraggio ti porta a dipendere in preghiera da Dio. Affidi la tua anima a Dio per la sua custodia e coraggiosamente vivi e muori, se necessario, per una nobile causa. Il coraggio che nasce dalla fede fiduciosa in Dio che ci costringe a uno sforzo massimo nella lotta. Quando il credente accetta la realtà in cui si trova, quella lotta per tutta la vita contro il peccato, la carne, il mondo, i demoni, le anime degli uomini, che comprendiamo che ci vorrà un impegno totale. E quando vediamo che questa lotta è la più grande e nobile lotta che possiamo vivere, allora saremo in grado di vivere quell'impegno. Succede spesso che la causa nobile del Vangelo però venga considerato non così nobile. Attribuiamo a qualcos'altro il buon valore. Voglio dire, se guardiamo la nostra esistenza, ci dovremmo chiedere: sto davvero dando la mia vita per la causa di Cristo? So quale cosa Dio mi ha dato affinché io possa lottare per dove Lui vuole portare la sua Chiesa? Abbiamo la consapevolezza di che cosa Dio vuole da noi? Voglio davvero che tutte le mie energie, tutto il mio tempo e tutti i miei talenti da versare per la causa di Cristo? O stiamo sprecando qualcosa che Dio ci ha dato per altri scopi? Ma c'è un terzo principio che ci mostra questo versetto 7. Paolo dice: ho terminato la corsa. Cioè, riconobbe Paolo la necessità di evitare di vagare e di avere una disciplina per mantenersi fedele in questa corsa. In quella gara non si prevede, in nessuna gara si prevedono distrazioni o deviazioni. Non prevede un corso incerto e la gara la devi compiere nel tempo che è a disposizione. Pensate, Dio ci ha dato un momento per nascere nel suo regno ed è allora che inizia la nostra corsa. E se hai intenzione di finire la corsa che Egli ha stabilito per te, devi rimanere in quel percorso. Non puoi correre un'altra gara, perché tutto il tempo che trascorri fuori dal percorso è un tempo perso per la gara di Dio. deve riconoscere la necessità di non deviare dal percorso e avere un'autodisciplina per rimanere nella pista. Molte persone iniziano la corsa, ma poi si perdono per strada. Cosa li porta fuori rotta? Come possiamo essere deviati in questa corsa? Ebrei capitolo 12, versetti 1 a 2, Paolo ancora una volta usa un termine atletico di come si può perdere il senso di questa dedizione alla gara. Dice al versetto 1, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crede alla fede e la rende perfetta. In pratica Paolo sta dicendo qua che ci sono due cose che rallentano la gara. Una sono i pesi e una è il peccato. Com'è possibile correre una gara con dei pesi? Oggi se guardiamo chi compete, cosa fa quando gareggia? Non corre, usa le scarpe più leggere, usa la tuta più leggera, qualsiasi cosa che possa impedirgli un movimento. Un atleta non corre col cappotto, il sovrapido o con delle valigie in mano, perché sa benissimo che tutto questo sarebbe un impedimento. In una gara non porti cose che non sono necessarie. E forse nella gara della vita tante volte noi portiamo tante altre cose che non necessariamente sono immorali e ingiusti, ma sono dei pesi che non sono necessari per il tipo di gara che Dio vuole. La cosa più difficile nella vita del servo di Dio è passare la vita cercando di rimanere fedele sulla pista che Dio ci ha dato da correre, liberandosi di tutti i pesi e gli ostacoli che ci portano a deviare. È una battaglia anche questa. È una battaglia cercare di portare comunque anche dei pesi che ostacolano il servizio. È solo un peso che ci fa impantanare. E Paolo poi dice che c'è anche il peccato che rallenta o che addirittura può arrivare a bloccare la corsa. Paolo sapeva che doveva evitare qualsiasi distrazione e avere un'autodisciplina per mantenere la rotta. Atti capitolo 6, ricordate quando è sorto il mormorio tra gli elleni perché le loro vedove erano trascurate? Ebbene, come hanno risposto gli apostoli a questa problematica? Ci deve pensare qualcun altro, perché loro cosa dovevano fare? Si dovevano dedicare alla preghiera e all'insegnamento. Nessuna distrazione. Noi abbiamo un compito. Signori, ci deve essere qualcuno all'interno della Chiesa che dovrà svolgere questa cosa. Ecco, avere un giusto obiettivo, essere focalizzato senza nessuna deviazione. In Atti capitolo 20, versetto 22, dice: ed ecco Paolo, che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù. Questo è il punto. Rimane nella lotta. La paura della persecuzione e delle catene non l'avrebbero fermato, non l'avrebbero spaventato, non ha intenzione di fare cose che non sono la chiamata di Dio. Dice, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio, affidatomi dal Signore Gesù. Se l'uomo di Dio può mantenere questa concentrazione chiara, la sua vita pura, allora potrà finire questa corsa in maniera trionfale. Quale gara Dio ci ha messo da correre quest'oggi? Sai come Dio vuole usarti nella sua Chiesa? Ci stiamo dedicando con tutto il nostro cuore? I nostri obiettivi sono chiari? Ebrei 12:2 dice che per rendere questa gara perfetta dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Se vogliamo avere un altro esempio perfetto, il più perfetto, assoluto, che è rimasto sulla giusta gara, è quella di Gesù. Gesù non ha mai deviato. Diceva, io faccio solo le cose che il Padre mi ha detto di fare. E aveva anche idea del tempo che aveva a disposizione. Sapeva quando era la sua ora. A volte ha detto, la mia ora non è giunta. Sapeva aspettare i tempi di Dio. Gesù non ha mai deviato dalla pista, mai deviato verso qualche altro impegno. Era sempre sulla rotta, facendo sempre e solo la volontà del Padre, nel perfetto tempismo del Padre, niente di più e niente di meno. Non ha mai deviato moralmente, una santità perfetta. Ecco perché dobbiamo tenere gli occhi fissi su di Lui. Ora, questo non è molto difficile mantenere lo sguardo su Gesù. Persino Pietro, quando riceve il compito di pascere il gregge, quell'alto compito che il Signore Gesù gli dà, vi ricordate in Giovanni 21, Pietro a un certo punto si distrae e perde il senso della chiamata del Signore Gesù e guardando Giovanni dice, Signore, di lui che ne sarà? E Gesù cosa gli risponde? Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Cioè, in pratica, non guardare quella che è la gara di Giovanni. Tu guarda la tua e tu devi seguire dove io ti porterò. Concentrati su Gesù. Tieniti su di Lui. Se vuoi passare la tua vita e finire dove Dio vuole che tu finisca, finendo ciò che Dio ti ha dato da finire, devi renderti conto che sei in un combattimento che richiede il massimo sforzo. Non c'è modo di mollare. Devi renderti conto della nobiltà della causa in cui sei impegnato e devi riconoscere che è essenziale per te mantenere la giusta vocazione. Forse la maggior parte dei cristiani non ha di vera idea del perché siamo qui o di che cosa dovrebbero fare per il Signore. E non perché non lo vogliono sapere. E perché nelle nostre vite ci riempiamo di tante cose inutili. Un atleta deve sapere per cosa sta correndo. Sa che per raggiungere quello scopo non gli sarà permessa alcuna distrazione. Non può competere se è distratto da impegni, da piaceri o da qualcos'altro. Concentrazione. Appartiene a chi vince. Appartiene a colui che rimane saldamente nella corsa. E questo ci porta a un altro principio che abbiamo dal versetto 7. Paolo riconosceva la necessità di far tesoro del tempo a disposizione. Se hai intenzione di finire il tuo lavoro mentre finiscono gli anni della nostra vita, allora la nostra corsa è una corsa contro il tempo. Tutti stiamo correndo contro il tempo che inesorabilmente sta terminando davanti a noi. Proprio come in una gara, il tempo sta finendo. Stiamo facendo tesoro del tempo a disposizione? In Efesini capitolo 5, versetto 16, Paolo dice «Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi». Il tempo è prezioso per noi o perdiamo tempo? Il mondo passa, i giorni passano, le ore passano, i minuti passano e quali sono le conseguenze? Se vuoi finire, devi correre e usare il tempo a disposizione. Il tempo è la cosa più preziosa che Dio ci ha messo tra le mani e dobbiamo amministrarlo nel miglior modo possibile. Paolo dice che ha finito la corsa, ha considerato il suo tempo e sa che è finito. Ha speso tutta la sua vita in modo da finire il percorso e morirà avendo fatto il maggior uso del tempo a disposizione. Questo è il modello da vivere per le nostre esistenze. Corri a tutta velocità finché non raggiungi l'obiettivo, finisci e poi muori. Ma devi darti tutto se stesso in questa gara. L'atleta che si ferma a 10 metri dal traguardo non ha dato il massimo, non ha dato tutto. Come possiamo avere una fine gloriosa? Come possiamo affrontare veramente la morte con gioia? Solo quando arrivi alla fine e hai coscienza di aver fatto tutto il lavoro possibile. Non potevi fare di più. Nessun rimpianto e nessun rimorso. Hai usato il tempo e l'energia. E voglio che ricordiamo anche che non è una questione di risultati. Ricordate la parabola del seminatore? Il terreno può dare 30, 60 o 100. E questo non è importante quanto tu dia. L'importante è che il tuo 30 sia il 100% delle tue possibilità. Ma come ultimo principio, Paolo riconobbe l'importanza della fede, della parola di Dio. Questo è l'elemento fondamentale. La ragione per cui siamo impegnati in questo combattimento è perché la parola di Dio ci chiama a questo. La ragione per cui comprendiamo che è una causa nobile è perché la parola di Dio la definisce come tale. Il motivo per cui vogliamo correre con disciplina e finire la gara è perché comprendiamo attraverso la parola di Dio che Dio ci dice di farlo. La fede, in questo passo, si riferisce alla parola di Dio rivelata. Paolo ha conservato, che significa che ha custodito la parola di Dio rivelata. In altre parole, in tutta la sua corsa, in tutta la sua lotta, in tutte le sue fatiche, è sempre stato fiducioso della parola di Dio per obbedirla e proclamarla e non avere mai alcun compromesso. In 1 Timoteo capitolo 6, versetto 20, dice: «O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quelli che falsamente si chiama scienza, alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede». In pratica, Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato. Custodisceli perché alcuni hanno professato qualcosa di diverso e hanno deragliato dal giusto percorso. In 2 Timoteo capitolo 1, versetto 14, ancora l'esortazione a Timoteo, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Il fedele servitore del Signore, attraverso tutto lo sforzo di tutta la vita, custodisce la parola di Dio, combattendo strenuamente per la fede una volta per tutte. In Giuda capitolo 3 dice: «Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre». Non importa quanto sia difficile, non importa quanto spesso venga attaccato, non importa quanta persecuzione puoi trovarti, non importa cosa il mondo possa pensare e se ti senti controcorrente. Qua c'è un impegno incrollabile e obbediente a vivere e a proclamare la parola di Dio. Questo è il tesoro più grande di tutti i tesori. Viviamo veramente per la parola di Dio? È così preziosa per noi? Se vogliamo finire la nostra gara, dobbiamo rimanere impegnati nella parola di Dio. La dobbiamo conservare nel cuore. Paolo ha conservato la fede, significa che la sua vita è stata modellata costantemente dalla verità. Non è stato deviato dai pensieri del mondo, dalle tentazioni di Satana, dalla sua carne che desidera cose diverse dalle cose sante di Dio. Ha conservato la fede significa che non ha avuto alcun compromesso. Si è mantenuto fedele nella corsa, nessuna deviazione. Si è nutrito della parola perché voleva essere focalizzato sull'obiettivo. E questo ci porta a riflettere che valore ha la parola di Dio per noi, la fede. È così preziosa? Paolo combatteva sempre secondo la parola di Dio e per la parola di Dio. Non era un combattimento qualunque, era una lotta controllata dalla parola, una causa definita dalla parola, una corsa tracciata come obiettivo dalla parola di Dio. Ti piacerebbe usare le stesse parole di Paolo alla fine della tua vita? Dobbiamo riconoscere ed essere impegnati nella realtà di una lotta spirituale per tutta la vita. Dobbiamo impegnarci per la nobiltà di quella causa e dobbiamo vivere con disciplina in modo da rimanere sulla corsa e non farsi distrarre dai pesi e dai peccati. Dobbiamo tenere il peso del nostro cuore sul valore del tempo che abbiamo a disposizione e dobbiamo vivere sotto l'autorità della parola di Dio. Così potremmo finire come Paolo. E vorrei concludere con una bellissima storia che ho letto, riguarda un certo William Border, forse non ci dice assolutamente nulla, almeno personalmente. È vissuto agli inizi del 1900 ed era un giovane figlio di industriali statunitensi ed era un ragazzo molto dotato, molto intelligente. E per regalo di diploma i suoi genitori gli regalarono un viaggio intorno al mondo. E dice che ha attraversato tutto il mondo e mentre descriveva le meraviglie di ciò che vedeva, pian piano il tenore delle sue lettere cambiava, perché incominciava ad avvertire il peso nel vedere tanta gente che invece sarebbe andata all'inferno perché non conosceva Cristo. E in questo viaggio a un certo punto scrive: credo che Dio mi stia chiamando a essere un missionario. E dice: sono sicuro che Dio mi sta chiamando e darò la mia vita e mi preparerò per il campo di missione. Ma questo non era il piano della sua famiglia. Lui era il più intelligente, il più dotato dei suoi fratelli per portare avanti l'industria del padre. Lui era quello che designavano appunto come successore per portare avanti l'azienda di famiglia. Ma quando tornò a casa dice che ha passato 7 anni preparandosi per il campo di missione, rinunciando alle fortune che aveva a disposizione. E nella sua Bibbia aveva scritto 2 parole, nessuna distrazione. Cioè in pratica voleva rinunciare a tutto cercando di vivere per fede e per l'obiettivo che secondo lui Dio gli aveva messo davanti. E iniziò a pregare su dove Dio avrebbe voluto che andasse e il suo cuore fu mosso verso la Cina, in particolare verso un'etnia musulmana che viveva in Cina. E quindi arrivò il tempo di annunciare alla sua famiglia il momento della sua partenza e proprio in quel momento suo papà si ammala e stava per morire e la sua famiglia lo pregarono di non andare perché era l'unico che potesse, come ho detto, gestire gli affari. Ti daremo l'ufficio di tuo padre, ti daremo tutti i soldi, qualunque cosa tu desideri. In pratica gli hanno promesso tutto ciò che un giovane poteva sognare, desiderare, perché in un certo modo tutti dipendevano, l'azienda sarebbe dipesa dalla sua scelta. Ma lui dice: non posso farlo, la mia vita ha uno scopo. E di nuovo sulla sua Bibbia scrisse: nessuna ritirata, nessuna distrazione, nessun ritiro, lui voleva andare avanti. E quindi con la consapevolezza che Dio lo chiamava ad andare, salpò per la Cina, ma sulla strada, passò attraverso il Mediterraneo, si fermò in Egitto e in Egitto contrasse la meningite cerebrale e morì in un mese. Non è mai arrivato in Cina, non ha mai raggiunto un campo di missione e non è mai diventato un missionario. Tutta quella preparazione, tutti quei 7 anni, inutili. Però ha scritto: nessun rimpianto. Non è mai arrivato dove voleva arrivare, ma ha vissuto la vita che Cristo voleva. Ed è l'unico modo in cui vogliamo finire. Non importa dove, ma importa come. Preghiamo. Signore, in questo fine settimana tu ci hai mostrato che tu ci sei in un momento difficile per la tua Chiesa e che ti vuoi prenderti cura di questo corpo e ci stai richiamando alla fedeltà di questa corsa, a conservare nei nostri cuori la causa per la quale, Signore, siamo qui. Non siamo qui perché siamo in un club o qualcos'altro. Siamo qui perché tu vuoi una testimonianza in questa valle, tu vuoi che la causa di Cristo esca da questa stanza, da questa porta e che raggiunga un mondo intorno che è perduto. E Signore, il passo di oggi ci mostra che abbiamo una chiamata e che vogliamo e siamo chiamati al resto della nostra esistenza per finire questa corsa che ci hai dato da fare. Non sappiamo quanto sarà lunga, quanti giorni abbiamo a disposizione, quanto tempo, ma l'importante è esserti fedele. Saremo fedeli, Signore. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, riconoscendo che non sarà una gara combattuta con le nostre forze, ma dipendendo da te, per dove tu ci vorrai portare, per fare ciò che tu desideri e per raggiungere ciò che tu hai già stabilito che sia. Ma Signore, che i nostri cuori siano piegati alla tua volontà e che il nostro resto dei giorni sia un aderire a questa lotta, a questo combattimento. Grazie Signore per questo tempo, quest'oggi, in Cristo Gesù. Amen.